Eccoci di nuovo. Siamo alla terza slide, appunto, e vi dicevo che Meltzer e Martha Harris individuano due tipologie di funzioni che riguardano sia la coppia che la genitorialità, le cosiddette funzioni proiettive e le cosiddette funzioni introiettive. Come vedete, le prime, cioè le funzioni proiettive, inibiscono la crescita. Quindi, riferendoci ai membri di una coppia, qualora in una coppia prevalgano funzioni proiettive, i membri creano un rapporto malato, un rapporto patologico, un rapporto destinato a inibire, bloccare, saturare la crescita di entrambi i membri. Dopodiché questo rapporto può anche poi, alla fine, esitare in una rottura. Le seconde funzioni, invece, promuovono lo sviluppo sia della coppia che della famiglia in tutti i suoi membri. Vediamo adesso di capire quali sono le funzioni introiettive e quali sono le funzioni proiettive. Allora, Donald Meltzer e Martha Harris individuano quali funzioni introiettive della coppia e della famiglia le seguenti. Prima funzione, generare amore. Seconda funzione, infondere speranza. Terza funzione, contenere l'ansia persecutoria. Quarta funzione, pensare. Le funzioni proiettive, invece, che non ritrovate riportate nella slide, ma che io vi presento, sono le seguenti. Suscitare odio come funzione proiettiva, seminare disperazione, trasmettere ansia persecutoria, quarta, creare bugie e confusione. E adesso vi spiego di che cosa si tratta. Partiamo dalle funzioni introiettive, cioè da quelle funzioni sane, da quelle funzioni che promuovono la crescita dei membri di una coppia. Scusatemi se sono ripetitivo, ma ho sempre paura di non essere abbastanza chiaro ed abbastanza esplicativo nelle cose che dico, per cui abbiate la pazienza di sentirmi forse ripetere un po' troppo le stesse cose. Allora, partiamo, dicevo, dalle funzioni introiettive e a questo punto, visto che abbiamo il tempo a disposizione, mi permetto di prendere spunto da quanto Donald Meltzer e Martha Harris dicono. Prendiamo la prima funzione, generare amore. Donald Meltzer e Martha Harris, nel definire questa funzione, dicono quanto segue. Quando nasce l'amore, sia tramite una buona relazione che un individuo ha prima di tutto con se stesso. Perché per formare una coppia sana, un individuo deve essere disposto o aver fatto i conti in parte, se non completamente, con quelle che sono le proprie fragilità e i propri punti di forza. Sia nel rapporto di coppia, si viene a creare quel clima di fiducia e di sicurezza che rende possibile la dipendenza. Cioè, in una coppia, Donald Meltzer e Martha Harris effettivamente dicono che da un punto di vista affettivo, si viene a creare una forte dipendenza tra i membri della coppia. E questo non è qualche cosa di negativo, perché loro non parlano di quella dipendenza patologica nella quale un membro della coppia fa da complemento amplificatore a quelle che sono le patologie dell'altro membro. Ma quando parlano di dipendenza sana fanno riferimento al fatto che io ho bisogno di sentire che l'altra persona è presente a me, che l'altra persona mi è vicina nei momenti di difficoltà, che l'altra persona mi sostiene nelle mie conquiste, nei miei percorsi lavorativi, nei miei percorsi professionali, nei miei percorsi anche amicali o di relazione con gli altri, con la mia famiglia d'origine, per esempio. E proseguono. L'ostentazione di ricchezza e di generosità rischia però di suscitare invidia, per cui i membri della famiglia si verranno a trovare in una situazione delicata, in equilibrio tra tendenze identificatorie di tipo introiettivo e tendenze di tipo proiettivo. Per questo è molto importante che la persona amata sia capace di aiutare coloro che dipendono da lei a tollerare la sofferenza che provano nel doversi sentire bisognosi e sappia concedere loro uno spazio e un tempo sufficiente prima di intervenire in loro aiuto. In altre parole, Donald Meltzer e Martha Harris dicono: la capacità di generare amore è proprio qualche cosa che ha a che fare con un clima di fiducia e di sicurezza che si viene a creare all'interno della famiglia e tra i membri della coppia, nella misura in cui però questo clima di fiducia e di sicurezza rende possibile che ciascun membro della coppia ritagli all'interno della coppia uno spazio ed un tempo che sono i suoi tempi e spazi. Cioè, in altre parole, la dipendenza affettiva non vuol dire che dobbiamo stare appiccicati l'uno all'altro e se l'altro non è presente a me, non mi soccorre ogni volta che ne ho bisogno, allora vuol dire che non siamo in coppia, che non ci vogliamo bene, vuol dire che il nostro amore, ma la sicurezza e la fiducia è legata al fatto che io so che l'altra persona è presente a me, ma che mi lascia uno spazio sufficiente affinché anche io tiri fuori le mie risorse personali, le mie capacità, i miei limiti, per poterle poi fronteggiare assieme. Seconda funzione introiettiva: infondere speranza. La speranza, come anche l'ottimismo, sembrano in un certo qual modo dipendere dalla possibilità che le forze costruttive prevalgano su quelle distruttive, sia per quanto riguarda l'individuo che il gruppo. Essi possono facilmente venir meno di fronte ad avvenimenti esterni di natura tragica, soprattutto quando questi siano imprevedibili. Uno degli elementi, per esempio, che sembra essere particolarmente critico in questo momento storico, a seguito del coronavirus, appunto, un evento che non era prevedibile, è che le persone più fragili, costrette a rimanere in casa, costrette ad una serie di limiti, rischino effettivamente di andare in forte crisi depressiva. Per cui, ecco, qui Meltzer lo evidenzia molto bene, cioè l'elemento della speranza e l'elemento dell'ottimismo, cioè la capacità di guardare avanti, la capacità di essere propositivi, di essere proattivi, è qualche cosa che effettivamente, quando accadono avvenimenti esterni di natura tragica, può venir meno, soprattutto quando questi elementi siano imprevedibili. Poi, perché sia possibile, continuano, mantenere un clima di speranza all'interno di una famiglia, occorre perciò che qualcuno dei suoi membri sia capace di mantenere il senso delle proporzioni, tanto in senso longitudinale che in senso generale. In altre parole, quando all'interno della coppia o della famiglia viene meno per una serie di accadimenti esterni, la speranza e l'ottimismo, è sempre importante che almeno uno dei membri, uno dei due membri, se parliamo di coppia, uno dei membri della famiglia, sia capace comunque di mantenere vivo, come dicono loro, il senso delle proporzioni, che è, in altre parole, la capacità di mantenere vivo l'esame di realtà, la capacità di stare coi piedi per terra, la capacità di non darsi per vinti. In un'atmosfera ricca di speranza sarà possibile fare progetti e perfino rischiare di perdere un posto sicuro. Si svilupperanno energia e spirito di iniziativa e verrà così stimolato il desiderio di conoscere e di imparare. Quando però la speranza è un sentimento apparente e quindi non è qualche cosa di autentico che una persona a seguito della sua maturazione psichica anche all'interno della coppia ha sviluppato, ecco allora che anziché parlare di speranza dovremmo parlare di maniacalità, cioè il fatto che si sviluppano dei sentimenti di autosufficienza, di falsa religiosità e tendenza a negare ogni problema per quanto grave. Cioè la speranza, quindi, non è un sentimento che uno sviluppa e che uno matura così in maniera sradicata dalla realtà e sradicata dal contesto, ma è qualcosa che si radica, che ha origini proprio nella realtà nella quale viviamo, ed è proprio questa capacità di mantenere i piedi per terra, quindi riconoscere le difficoltà, riconoscere i problemi, ma nonostante questo avere la fiducia e la tenacia di andare avanti. Altrimenti, se viene meno il dato di in questo momento storico, per esempio, ci sono delle difficoltà oggettive. Certo, il coronavirus è un problema oggettivo. È qualche cosa che può veramente diventare un disastro. Quindi il mantenere la speranza non vuol dire negare questa problematicità, ma prendere atto di questa problematicità, prendere coscienza di tutte quelle che sono le misure difensive che appunto la sanità, il ministero ci chiede di avere e di mantenere nel rispetto di noi stessi e negli altri, ma nonostante questo trovare, come stiamo del resto facendo, dei modi alternativi per poter continuare ad andare avanti, come nel nostro caso, nella nostra attività didattica, per esempio, con i limiti che questo porta. È proprio la speranza, continua Meltzer, di poter contare su una figura di genitore o di partner che più di ogni altra cosa permette ai membri della famiglia di mantenere identificazioni di tipo introiettivo, dato che solo la speranza dà il coraggio di affrontare le conseguenze dei propri atti, cosa ben più importante che mostrarsi coraggiosi di fronte ai pericoli. Quindi il mantenere la speranza è qualcosa che ha a che fare anche con una disponibilità dei membri della famiglia o della coppia di far sperimentare agli altri membri se stessi, di far sperimentare le conseguenze delle proprie azioni e soprattutto di permettere quindi di guardarsi dentro in quello che ciascuno di loro o di noi costantemente facciamo. E questa è la seconda funzione introiettiva, quindi l'amore, la speranza, spero di essere stato chiaro, e la terza funzione introiettiva è quella che Donald Meltzer e Martha Harris definiscono come contenere la sofferenza depressiva. Chiudo il terzo audio e